Mercoledì sera, 15 agosto 1990, presso casa di preghiera, festa dell'Assunta. Introduzione. Nelle cassette del 28 novembre 1976 e 5 dicembre 1976 è stato trattato già l'argomento che dobbiamo volere noi Dio, generare noi Dio, di essere un nostro prodotto, perché veramente Dio esiste per noi.
Vabbè, sei bella.
Penso però che più se ne parla più aiuta.
Per rimanere quello là, l'anima, quello che lui raccoglie.
Sì, invece lei ha colto che forse la differenza dal mercenario di... non è quello.
Ecco, per me ha aiutato molto la anche dopo le letture.
Io volevo mettere come sottotitolo Il segreto per rimanere, perché mi pareva che il nocciolo fosse lì. Poi nella sua, non so se nell'esposizione o nella conversazione aveva detto, abbiamo visto che in questo sta la differenza tra il mercenario
e... Capite parlando poi, sì, poi
però non è del tutto sbagliato, perché la differenza sta proprio, ci rivela la condizione per rimanere. Non è sufficiente.
L'argomento era la condizione per rimanere.
Appartenenza in
quello,
proprio.
In quello che è stato annunciato.
Il tema annunciato è appartenenza in proprio.
Hai capito un tubo. L'argomento è la condizione per rimanere in quello che è stato annunciato. Siccome la domenica precedente c'era la comunicazione, condizione per rimanere in quello che è stato comunicato. Oggi facciamo le brevi perché siamo pochi.
Non è detto.
Magari si parla di più. Assunzione della Beata Vergine Maria. Prima lettura dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con una luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del dare alla luce. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per dare alla luce per divorare il bambino appena nato. Essa dette alla luce un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono.
Per dire che è tutto voluto da Dio.
Certo.
E questo bambino, perché questo bambino che nasce viene rapito da Dio, cioè preso da Dio, no? Rapito vuol dire...
A te viene mangiato dal drago.
È separato dalla donna, che la dice la donna fuggi nel deserto.
Certo.
Questa la donna e il bambino stanno assieme. Perché il bambino, la donna deve custodire, la madre deve custodire il bambino.
Per favore.
Quindi invece fuggi solo il bambino deve raccogliere. No, non capisco. Mi sono picchiato, gli è stato piegato il dolce per non ricordare.
Solo se è rapito presso Dio si evita che il drago lo mangi.
La donna va nel deserto pure per rimanere unita al figlio.
La donna se non va nel deserto resta mangiata a sua volta. È l'unico luogo per proteggere la donna è quello del deserto. I termini estremi sono due, Dio e il deserto.
Quindi il figlio, cosa significa questo figlio che ha partorito? Sarebbe questa una cosa portata a compimento, dato alla luce?
È il pensiero di Dio.
Il pensiero di Dio salvato.
Portato presso Dio, perché viene mangiato da Dio.
È l'anima stessa che deve portarlo presso Dio.
No, è Dio che lo porta presso Dio.
È Dio.
E poi che fugge nel deserto, però è un deserto presso Dio, perché è preparato da Dio. Quindi.
Certo.
Ma si è più il santuario di Dio nel cielo e apparve l'arca dell'alleanza. L'arca rappresenta il cielo di Dio.
L'alleanza è il patto che Dio ha fatto con l'uomo di farsi conoscere.
E si vede
la condizione per poterlo conoscere. Quando si apre il cielo, allora tu vedi, a te non vedi il cielo. Il patto di alleanza Dio ha fatto con l'uomo, però non capisci mica il significato. Per capire il significato bisogna che tu veda le cose di Dio, perché è da Dio che viene la luce. Quindi se il cielo non si apre, tu non vedi le cose. Non capisci quindi anche questa alleanza? Noi se ne parla di alleanza adesso, ma non capiamo cosa vuole dire. E invece nella verità si vede in cosa consiste questa alleanza. Cioè, la condizione perché avvenga la comunicazione di Dio all'uomo e l'uomo possa conoscere Dio, che è vita eterna.
Poi questo che il drago che rappresenta la Troia, no? Sembra che abbia tante virtù perché...
come la camomilla. Ha tante virtù?
No, virtù. Perché
ha tante corna.
E poi trascina giù...
è potente. I sette diademi,
perché il Signore dà questo potere, ci dà questo potere nel pensiero del nostro io di fare tutto questo.
Pure nel pensiero del nostro io noi abbiamo il potere di annullare Dio, tanto è che facciamo esperienza dell'assenza di Dio nel pensiero del nostro io.
Perché il nostro io non potrebbe fare niente.
Cioè. No, ma il nostro io è la condizione per poter conoscere Dio. Un cane non può conoscere Dio, una stella non può conoscere Dio, il sole non può conoscere Dio. Il nostro io può conoscere Dio ed è fatto per conoscere Dio. Se tu non avessi il tuo io, tu non potresti conoscere Dio, saresti incosciente. Per cui l'apparenza è uguale, tu puoi essere un robot, mi spiego, parli, rispondi, i robot parlano, rispondono, però non puoi conoscere Dio. Soltanto avendo questo pensiero dell'io che uno ha la possibilità di conoscere Dio, se si supera. Quindi è un passaggio necessario, la condizione per essere consapevoli. Ma noi parliamo di io, di consapevolezza, non ci rendiamo conto cosa vuol dire io, consapevolezza, non capisci? Perché tu nel pensiero del tuo io, il tuo io è più grande di tutto l'universo, Perché il tuo io comprende, o può comprendere l'universo, l'universo non comprende mica il tuo io. Quindi evidentemente il nostro io è più grande di tutto l'universo. Ed è la condizione necessaria perché l'io dell'uomo è stato creato il sesto giorno, dopo tutta l'altra creazione. Perché quella è la condizione necessaria per entrare nel sabato senza sede, cioè per entrare nella conoscenza di Dio. Perché dico, tutte le altre creature non possono entrare. Le altre creature sono fatte per l'uomo, sono fatte per l'io dell'uomo. E tu vedete, stanno sotto all'io dell'uomo. Sono per formare, per tutto l'universo forma il nostro io, ma il nostro io è al di sopra di tutto l'universo. Ed è nel nostro io che c'è il punto di contatto tra tutto l'universo e Dio. È soltanto il nostro io, non c'è mica il punto di contatto, non c'è nel sole, non c'è nelle stelle, non c'è nell'acqua, non c'è nelle piante, non c'è negli animali. Il punto di contatto tra la creazione di Dio e Dio è soltanto nell'io dell'uomo. Ed in questo punto di contatto c'è la possibilità del passaggio. Anche adesso non passi.
Sì, quindi il nostro io è tanto potente quando è unito a Dio,
si riunisce a Dio, però è anche potente nel male.
Il male non esiste.
No,
Dio non ha fatto il male.
Quando si stacca da Dio, perché qui non è che lo presenti come io unito a Dio, qui lo presenti come...
No, ma il nostro io ci fa correre questo rischio, no? Che il nostro io è la condizione necessaria per poter conoscere Dio. Perché te non puoi conoscere Dio. Senza l'io tu sei incosciente. Quindi il tuo io, proprio perché è io, può predicare a se stesso, a tutte le creature, a te che non può essere io. Tu puoi conglobare nel pensiero tuo io le stelle, il sole, la luna, tutto l'universo, tutta la storia, tutti gli uomini. Li puoi rivestire nel pensiero tuo io. Che l'io è io in quanto può predicarsi in senso universale, può diventare il centro di tutto. Altrimenti non sarebbe più io. L'io è io in quanto può affermarsi come pensiero. Affermarsi come pensiero vuol dire che si può affermare universalmente. Capisci? E proprio per questa universalità che è la possibilità, ecco, di glorificare Dio. Però naturalmente corre questo rischio, fa correre questo rischio, di glorificare se stesso anziché glorificare Dio. Cioè noi corriamo il rischio di dire io sono, noi corriamo il rischio di dire io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro. E quello è il rischio che noi corriamo, appunto perché abbiamo la consapevolezza dell'essere, mentre invece noi dovremmo in tutto sempre glorificare Dio. Per cui non dovrei dire io ho fatto questo, ma Dio, mi capisci? Non dovremmo dire io, ma dovremmo dire tu. Allora qui abbiamo il passaggio, ma tu dici tu proprio in quanto è questo io che dice tu, perché la consapevolezza che noi portiamo in noi con questo pensiero dell'io non è altro che il punto di contatto tra la creazione e Dio. Nel punto di contatto nella creazione di Dio c'è l'io, l'io che dice Dio. Cioè, è come un filo d'erba che a un certo momento potessi dire ah sei tu Giovanna, ecco, mi capisci? Ecco, quindi nel filo d'erba c'è un punto, come se tu potessi un filo d'erba, mi capisci, infondere il pensiero di te. E quindi una volta che il filo d'erba a un certo punto ti guarda e dice ah sei tu, ecco. Perché ora Dio ha fatto quello, ha fatto un filo d'erba che a un certo momento può dire ah sei tu il creatore. E lì abbiamo l'uomo. L'uomo è questo filo d'erba, capisci? Che a un certo momento è a contatto con Dio. E in questo contatto con Dio c'è l'io. Dio è dato dalla presenza dell'essere assoluto, solo che data la presenza dell'essere assoluto in noi, noi possiamo dire io sono l'essere assoluto, tutto lì. Io posso, mi spiego, rivestire di menzogna tutto l'universo, tutte le cose, tutte le creature. Appunto perché c'è questo io qui, il mio io può rivestire di menzogna tutto, ricoprire tutto di menzogna. Perché se non avessi la possibilità di ricoprire tutto di menzogna, non sarei più io. E io in quanto può fermare se stesso su tutto e su tutti, dico travisando magari tutto, dicendo magari Dio non esiste, ma deve avere la possibilità di dirlo, perché quella è la condizione per poter conoscere Dio. Altrimenti non entri, non puoi entrare nella conoscenza di Dio.
Sì, Dio in un certo momento mi fa proprio prendere coscienza di questo, che dico tu sei.
No, tu no, no, Dio non è, perché Dio non opera automaticamente. Dio non ti fa prendere coscienza perché c'è tutto, un bel giorno ti svegli, ah ho capito, no, tu non, assolutamente no. Dio non opera né magicamente, né automaticamente. Dio opera attraverso la conoscenza, per cui ti fa maturare attraverso la conoscenza. Non c'è altra via, perché Dio si comunica, altrimenti tu sei sempre io. Non puoi, hai capito, percepire il tu dell'altro, se non attraverso la conoscenza. E la conoscenza viene attraverso Dio, e per apparire attraverso Dio tu devi separare te stesso e guardare Dio. Per questo c'è il filo d'erba, perché il filo d'erba certamente non l'hai fatto tu, mentre c'è il pensiero puoi dire sono io che penso, e c'è la grande fregatura. Mentre invece, anche quando tu pensi, tu devi considerare il tuo pensiero come il filo d'erba, non l'hai fatto tu. Il filo d'erba certamente non l'hai fatto tu. Ha molto maggior ragione il pensiero, che è infinitamente più grande del filo d'erba, non l'hai fatto tu. Allora non dire io penso. Tu non dici mica io faccio il filo d'erba, tutti mi mettono a ridere. E perché dire, allora noi invece diciamo io penso? E non si mettono a ridere? Ma tutti gli angeli ridono. Perché quando noi diciamo io penso, è come se dicessimo io faccio il filo d'erba. Ora, certamente il filo d'erba non lo faccio io. Ha molto maggior ragione. Non sono io che penso. Ora, quindi la condizione per trarne la verità, dico, la verità si comunica soltanto attraverso la conoscenza. Tu non puoi trovare la verità se non attraverso la conoscenza. Capisci? Noi facciamo tanti errori, anche in campo religioso, mi ricordo. Io faccio 50 salti mortali e trovo la verità. Tu fai 50 salti mortali non trovi la verità. Tutti ridono, se dico, quelli credi di arrivare a conoscere la verità facendo 50 salti mortali. Quindi, alla verità tu arrivi soltanto conoscendo. Conoscendo la verità, tu trovi la verità. Il che vuol dire che la verità si comunica attraverso la conoscenza. Dio si comunica attraverso la conoscenza. Quindi non si trova, non si comunica attraverso altro. Né sacrifici, né offerte, né rinunce, né preghiere, non si comunica, si comunica attraverso la conoscenza. E, per, e che è un fatto essenzialmente personale. Quindi è Dio. Ora, soltanto in quanto Dio si comunica, Dio mi fa prendere consapevolezza del suo tu, ma questo mi viene da Dio. E non automaticamente. Per cui richiede questa dedizione, mi capisci? Per cui io devo superare il pensiero del mio io, sapendo che non sono io che faccio il filo d'erba, ecco, per guardare colui che fa il filo d'erba. Ed è colui che fa il filo d'erba che mi, capito, mi farà conoscere, per cui io dico tu.
Se lui si fa conoscere facendomi capire chi è lui,
sì, però se penso a lui, se penso a lui, ma se io penso a me stesso, lui non si fa mica conoscere, anzi, io sperimento la sua assenza. Io sperimento che lui non c'è. Che dici?
In questa donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di stelle, significa che tutti i segni ci sono dati proprio per condurci qui, condurci a questo punto in cui si concepisce, si dà la luce al verbo di Dio.
Cioè tutti i segni sono fatti per condurci a scoprire che la nostra anima è incinta di Dio. È la nostra anima che è incinta di Dio. Questo non è una parte della nostra anima. La nostra anima è incinta di Dio. E tribola nel dare la luce. Questo essere che ha concepito, che porta concepito in sé, la grande difficoltà è quella di dare la luce. E tutti noi siamo tormentati, diciamo così, mi capisci? Da tutta la creazione in noi, ecco, che ci fa concepire Dio, e abbiamo questa terribile difficoltà a darlo alla luce. Per cui sentiamo il problema, mi capisci? Il problema non, ecco, la difficoltà è dare alla luce quello che uno porta seminato in secolo. La nostra anima porta, come siamo fatti da Dio, dalla presenza di Dio in noi, per cui portiamo Dio in noi. La grande difficoltà è quella di darla alla luce. Quindi questa tribolazione. Per cui tutto l'universo, tutta la creazione, hai capito? Si sintetizza nella scoperta di questa anima che portiamo in noi, che è incinta di Dio. E il problema è quello di dare la luce. Ciò che portiamo in noi. Perché la verità la portiamo già in noi. Dio lo portiamo già in noi. Dio abita dentro di noi. La difficoltà è quella di giungere a, dalla luce bisogna prendere consapevolezza di questa presenza che portiamo in noi, capisci? Basta.
Ma perché questa difficoltà di darlo alla luce, se il darlo alla luce è già al termine di un cammino, no? Il cammino si lavora, si è partecipato per grazia di Dio, si può, c'è stata questa adesione, disponibilità, sempre tutto grazia di Dio, però si è, secondo me, e poi arrivato al termine del cammino c'è ancora difficoltà. Tutta la difficoltà se c'è prima per coltivare questo seminato in noi, questo concetto di noi, che se arriva già a essere a quel punto di darlo alla luce, perché questa difficoltà?
Gesù dice che sarà come una donna che deve partorire, eccetera quanto. E lo dice dopo che è stato con gli uomini, perché lo dice alla vigilia della sua ascensione al cielo, quindi, e quindi dice che avverrà ancora un poco, non mi vedrete, un altro poco non mi vedrete, e con quel poco è come una donna che deve dare la luce. C'è tutta la tribolazione di dare la luce.
Lo dice una vicina della sua ascensione, perché è riportato nel capitolo.
Lo dice quando sta spiegando il poco, ancora un poco non vedrete, un altro poco non vedrete, quel poco è. Ecco.
Qui parla, si è compiuta la salvezza, ecco, ma mi faceva pensare che a questo punto si può intendere come ora si è compiuta la possibilità della salvezza, perché con dare la luce di Cristo non, bisogna arrivare a conoscerlo dal Padre, cioè la salvezza è nella conoscenza della verità, non è Gesù.
Ma vedi, qui non parla questo, non è il Cristo quello che capisci, perché il Cristo quando siete, se tu dici questa è una ripetizione della scena di Maria, capisci, che concepisce dalla luce naturale, ne capisci? Il fatto di Maria è ancora direi una introduzione, perché ho detto è la nostra anima, Maria rappresenta la nostra anima. Ora, poiché il Cristo all'ultimo dice agli uomini ancora un poco non mi vedrete, un altro poco mi rivedrete, e sarà come una donna, eccetera. Allora lui confronta questa donna non alla sua nascita, confronta questa donna alla sua partenza,
alla sua partenza dal mondo, alla sua nuova venuta.
La sua partenza dal mondo, sì. E mi rivedete dal Padre, e quel poco, quindi questa difficoltà, capito, avviene nel passaggio, quindi non nella nascita di Cristo al mondo, mi capisci?
Sì, però questo
non nella scoperta del nostro interiore in noi, non nella scoperta del Dio che prende in noi, della verità in noi. No?
Ecco, nella scoperta dal Padre.
Nella scoperta dal Padre.
Vabbè, allora lì si parla di perché, salvezza, di conoscenza.
Perché è lì il punto, perché se Gesù, dico, noi dobbiamo sempre tenere presente in ogni cosa sempre la parola di Dio, capisci? Che attenzione, finiamo di lavorare in fantasia nostra, allora queste cose qui possono subire 50 interpretazioni. Come ogni parola di Dio, qui dice Simone di Geova, noi possiamo dare 50 interpretazioni. Perché il nostro io ha questa potenza qui che può rivestire del pensiero di sé, quindi anche delle sue fantasie, tutti i segni, tutte le parole. Quindi, il problema è quello di non scostarci mai, perché la realtà mi è data dalla parola di Dio, non dalle mie parole. Non è mai scostarci, quindi mi dobbiamo. Ora, quindi, il problema della difficoltà della nostra anima che deve dare la luce, eccetera quanto, vero, va unito a quella difficoltà di cui parla Gesù quando lui assegna al Padre, cioè quando lui dice ancora un poco non mi vedrete più, un altro poco mi rivedrete, perché io vado al Padre, perché, e quel perché lì è terribile, mi capisci? Mi rivedrete perché io vado al Padre, ma potrebbe dire non mi vedrete più perché io vado al Padre, e si dice mi rivedrete perché io vado al Padre, hai voglia capirlo, mi capisci? Ecco, ora, ed è lì la difficoltà della nascita. Lui ti dice perché io vado, mi rivedrete perché io vado al Padre.
e di rivederlo dal Padre.
Che vuol dire che la luce viene, ti viene soltanto dal Padre. Questo dare alla luce vuol dire vedere la cosa dal Padre. E quella è tutta la difficoltà.
E che invece la scoperta del maestro interiore non è un vedere dal Padre.
No.
Ancora una scoperta.
No, perché tu ascoltando il Cristo poco per volta ti conduce a scoprire che il maestro interiore dentro di te, cioè che è un passaggio necessario, si capisce? Il Cristo è un passaggio necessario, obbligato, ma sempre per arrivare al Padre. Ma e poi c'è il passaggio, quello della salvezza, e quello del vedere dal Padre. Sì. Non nella dare al Padre, ma vedere dal Padre.
C'è quella che è la terza venuta di Cristo che si è parlato.
Certo,
no, però ecco, questo qui...
Passo di salvezza è
cioè,
perché
pensare,
tutto quello che non... riguarda l'Apocalisse, riguarda la terza, diciamo così, la terza venuta, cioè
sì, sì.
L'inserimento nel processo di salvezza. Infatti nell'Apocalisse si parla di la morte non sarà più, il demonio non esisterà più, sarà annullato, e quindi abbiamo l'annullamento di tutto il male, di tutti... di tutti gli errori, quindi.
Però c'è ancora questa lotta così con l'io,
certo, ma è la condizione essenziale quello del superamento dell'io,
che
col
punto
l'io
c'è superamento,
perché l'io è la difficoltà di dare alla luce, è determinata da questo drago rosso, capisci, che vuole dare alla luce, derivata da prendere il nostro io, capisci? Perché l'io tende ad appropriarsi e dico sono io che penso, è finito. È finito, ti sei appropriato al piacere di Dio. Che dici?
Posso chiedere una cosa? Ma l'altro giorno si è parlato, ma è solo l'inizio del cammino, perché lo vedere di tornare in me di se stesso, cioè la smetta di pensare a se stesso.
Certo.
Quindi è solo l'inizio del cammino. Allora se certo. Per iniziare il cammino bisogna superare l'io. Qui
no,
siamo
alla
fine del cammino e c'è ancora una lotta così
certo.
Terribile con Dio, ma allora cosa, il cammino con chi si è fatto? Con Dio,
con Dio.
Mica con Dio.
Certo.
E perché c'è questo c'è ancora per Dio?
Ah, già,
alla fine del cammino.
E la lotta estrema è proprio tra Dio e Dio, capisci?
Ma
l'ultimo conflitto.
Ma e come allora uno si muore a se stesso iniziando all'inizio del cammino?
Ma è l'illusione di morire te stesso, devi superare te stesso, nel senso che non devi fermarti i tuoi sentimenti. Se tu non puoi assolutamente seguire Cristo, non ti fermi i tuoi sentimenti, questo è pacifico. Ora, superare i tuoi sentimenti è la condizione per incominciare il cammino.
E se si è incominciato il cammino, si è camminato, si arriva alla cima di dare alla luce e c'è ancora questa lotta terribile con il
ma certo.
Rosso.
Sì, perché superare non è morire, no? Una cosa è superare per intendere una parola, cos'è? È la morte di... No, ecco, però questo qui mi ha fatto pensare, perché come diceva poi più o meno Silvana, dice riguardo al drago, no? Però dice dopo che viene questa nascita, quindi deve ancora andare nel deserto per essere nutrita per un certo momento, mentre invece là dove c'è questa terza venuta del figlio conosciuto dal padre, e la salvezza, la conoscenza, uno si riposa, non ha bisogno di questo periodo nel deserto.
Ma vedi, dice, questo, quando la donna ha dato la luce il bambino viene portato immediatamente a Dio e la donna fugge nel deserto. Dice, ecco, quindi abbiamo due soluzioni, l'anima che si fugge nel deserto, capito? Per sottrarsi al drago, e il bambino che viene portato a Dio, capisci?
Cioè sono è una soluzione,
no, quello è sempre lezione per noi, dico, a questo punto qui tu creatura, anima, quindi
devi fuggire nel deserto,
capito? E il pensiero che è sgorgato da te, che hai dato la luce, deve essere unicamente in Dio, occupato unicamente in Dio. L'occupato unicamente in Dio e il deserto coincidono.
Sì.
Mi capisci?
Sì.
Parte della creatura. Per dire, non puoi più stare nel mondo, devi fuggire ai monti, mi capisci? Ecco, non puoi più stare nel mondo, perché altrimenti nel mondo c'è il drago che ti porta via.
E questo perché c'è un'opera di completamento, diciamo, della
c'è quest'opera,
questa conoscenza.
Già, c'è questa
c'è una Pentecoste che deve, non deve soltanto, essere completata. Ma,
sì, perché tu capisci, tu inizi qui un'opera, non è l'inizio qui dell'opera, mi capisci, qui si parlava prima con Cristo.
Sì, inizi un'opera di conoscenza.
Ecco, mi capisci, che deve essere estesa su tutto, perché lo spirito di verità vi porterà a vedere la verità in tutto. Ora, tu capisci che tu puoi restare, e quello di restare che è stato fuori, tu puoi restare con Dio solo se hai la possibilità di vedere il piacere di Dio in tutto. Perché basta che ci sia un luogo solo, un punto solo, in cui tu non vedi il piacere di Dio, che quello ti porta via, ti porta via Dio. Tu puoi restare con Dio soltanto in quanto poi, hai capito? Ecco, contemplare, vedere, quindi generare, ecco ci siamo, generare il piacere di Dio in tutto, su tutto. Allora si condica, se adesso non puoi restare con Dio, basta il minimo segno, la minima parola in cui non vedi il pensiero di Dio, mi capisci? Che tu sei portato via Dio. Perché il segno non, in cui non siete piacere di Dio è più forte di Dio stesso in noi, mi capisci? Per cui ci si porta la fuga da Dio, domenica prossima parleremo della fuga da Dio, ci porta via Dio.
Sì, quindi c'è quest'opera di sottomissione, che è proprio questo punto qui che è già, troppo difficile, no? Di sottomissione al come prima c'è stata un'opera di sottomissione a, come dirà poi San Paolo, no? A questo pensiero di Dio in noi, quando
prima,
Dio sarà sottomesso al Padre,
prima c'è tutta la sottomissione a Cristo,
poi c'è una sottomissione allo Spirito,
prima c'è tutta la sottomissione a Cristo. Poi il Cristo consegna, quando tutto è stato sottomesso al Cristo, il Cristo ti consegna al Padre.
Per ricevere la
per ricevere poi
Dio dal Padre, ecco, allo Spirito.
Ecco, e arrivare allo Spirito. Lo Spirito poi ti conduce a vedere.
E che qui c'è ancora
e qui c'è
una
funzione del grande deserto, mi capisci? Perché?
Perché altrimenti
basta una minima cosa, capisci, quello ti porta via. D'accordo?
Sarebbe la corrisponde questo deserto alla mezz'ora di silenzio di cui anche nella Apocalisse si parla, che allora si è parlato questo silenzio che precede la Pentecoste, corrisponde a questo?
Anche quello, anche quello.
Finisce di te, no? E invece questo pensiero rapito in Dio sarebbe quando il figlio consegna il regno. Si può vedere questo quando il figlio consegna il regno al padre?
No, il figlio consegna al padre perché...
E allora sarebbe questo pensiero rapito in Dio che subito vorrà vedere, no?
Ma sì, certo, ma non è ancora, non siamo ancora alla conclusione, mi capisci? Perché ti affida al padre affinché tu abbia a ricevere dal padre adesso. Dal padre, perché la luce viene solo dal padre, perché solo il padre conosce il figlio, quindi la luce del padre sul figlio e poi dopo lo Spirito Santo, la conoscenza di Dio. Ora, quindi, ora per questo a un certo momento il Cristo stesso si ritira affinché tu possa essere affidato al padre, anzi Cristo stesso ti affida al padre, dove ti preparati, ti affida al padre. Perché ti affida al padre? Perché non fa lui? Perché lui non porta a compimento l'opera? Perché non fida il padre? Mi capisci? Perché è dal padre che deve venire, quindi quel sopra più, eccetera, che ti fa figlio, capisci? Come, perché siccome il figlio riceve tutto dal padre, anche noi possiamo, per diventare figli di Dio, dobbiamo ricevere tutto dal padre. Fino a che non riceviamo tutto dal padre, non siamo figli, mi capisci?
Quindi adesso per vedere se ho capito bene. Questo silenzio si situa quando, per, in questa attesa di ricevere dal Padre questa rivelazione di quello che è la rivelazione dal Padre. Questa,
poi,
la luce viene
ma poi continua, Ma poi continua.
Perché questa luce viene sul pensiero di Dio, sul Figlio, e poi c'è ancora lo Spirito.
E poi c'è lo Spirito che ti deve condurre a vedere la verità.
Ma e quando si situa questo silenzio? Che non è la mezz'ora di silenzio?
Quando Dio, quando il Figlio ti affida al Padre. Pinuccio.
Quindi si aprì il santuario e nel cielo apparve questo segno. E questo avviene nella nostra anima dopo l'esperienza della morte del Cristo, dopo la risurrezione, dopo aver sottomesso tutto questo pensiero di Dio in questa fase che precede l'ascensione, diciamo.
Va bene.
Lo chiedo, no?
Va
bene. E questo prodigio che si vede nel cielo è il segno della nostra anima. Possiamo dire che a quel punto lì la nostra anima è un prodigio.
Va bene, tutto è prodigio.
Eh sì, però sembrava solo a queste parole qui, riferendosi a, che si potessero riferire alla Madonna.
No, ma la Madonna l'ha detto mille volte, tempo di Maria, ma io da quale servito?
Ma sto dicendo questo, no? Sembrava sempre questo, nelle prediche si sente solo questo.
E dalle con le prediche.
Va bene, però adesso chiedo, anche queste parole qui proprio specifiche, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, lo so che la Madonna è per me, e io devo arrivare a essere come lei, perché è per me. Però a questo punto la nostra anima è già questa donna vestita di sole con
la nostra anima
piedi.
La nostra anima non può concepire se non come la Madonna, perché la Madonna sta posta lì per farci capire qual è la condizione per arrivare a concepire Dio.
Sì. Allora cosa significa per noi avere questa luna sotto i piedi, essere questi vestiti di sole e avere
c'è
un capo
la luna?
Di corona di 12 stelle?
Sai cos'è la luna?
La lunatica.
Sì.
Allora, cioè i sentimenti.
Già.
I sentimenti sotto i piedi.
Tutto sotto i piedi.
Capito. Vestita di
sole. Che non hai sotto i piedi, sei fresca.
Ecco, quindi le lune, via, femminile e lunia. E il vestito di sole, il sole rappresenta Dio, cioè illuminata da Dio,
solo
vestita
solo.
Di Dio, vestita
non,
di Dio.
Non conosco uomo.
Ecco. E questo in capo una corona di 12 stelle. Cosa significa?
Abbiamo detto prima, tutto l'universo, capisci che si concentra sulla nostra anima, perché la nostra anima è il punto di contatto dell'universo. Dell'universo con Dio. Cioè tutto l'universo si conclude con l'uomo, l'uomo è il centro dell'universo. Al centro dell'uomo c'è l'anima e nell'anima c'è il punto di unione dell'universo con Dio. Nella nostra anima c'è tutto l'universo, le stelle. Nella nostra anima c'è tutto l'universo, capisci? Ma non c'è soltanto l'universo, hai capito? C'è anche Dio, per cui nella nostra anima c'è il punto di contatto, capito? Tra l'universo e Dio.
E nel prossimo libro che uscirà sulla Vergine dell'Apocalisse sarà commentato tutto bene.
Dunque, Cina, seconda lettura. Franca.
Questo che Cristo è il primo, l'inizio di coloro che sono morti. Si riferisce all'inizio di coloro che sono morti per essere dell'Io.
Certo, nell'ottimo.
Quindi se dice primizia il primo vuol dire che. Che lui ci ha ottenuto mediante la sua morte di morire noi stessi.
Lui primizia vuol dire che ha aperto la strada ad ognuno di noi. Quindi, se vogliamo camminare verso Dio, lui, quella è la strada. Nessuno viene al Padre se non permesso di me. Giovanni?
Ciascuno però nel suo ordine, come Cristo che unisce, Cristo è per noi, no?
Sì.
Quindi
è lui che ci apre, è lui che ci apre, perché è lui che ci fa vedere, nessuno viene al Padre se non permette di noi, quindi è il passaggio obbligato, capisci? Per cui se non ci raccogliamo in Cristo, non possiamo certamente arrivare al Padre, perché il Padre si rivela soltanto nel Figlio. Per soltanto il suo pensiero, e se noi non siamo lì certamente non possiamo giungere a conoscere il Padre, poco ma sicuro.
Vorrei capire bene cosa significa l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
Perché con Dio la morte non c'è. cioè la morte in Dio è assorbita dalla vita, cioè vista come segno della vita in Dio, per cui la morte sparisce. Per noi morte, la morte è realtà, in quanto non siamo con Dio, quindi non vediamo le cose da Dio, ma vedendo da Dio, la morte è un momento della vita, un momento del, capito? Allora, vedendo come momento della vita, la morte sparisce. D'accordo?
Ecco, però vuol dire anche che l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, che fino a quando non si arriva a Pentecoste si sperimenta la morte, cioè voglio dire fino a quando tutto non è sottomesso si sperimenta la morte, qualcosa
cioè,
si sperimenta,
cioè, può sperimentare. Nella nostra vita ci sono forze nemiche fin tanto che noi non arriviamo alla conoscenza di Dio. Quello che fa capire che le forze nemiche hanno, nemiche nostre, no? Tipo, disgrazie, dolori, tutte opere di Dio per sollecitarci a correre verso la meta. E finché che non arriviamo alla meta ci sono queste. Allora, quello ti fa capire che, come ti dicessi, vero? Finché che tu non arrivi a Torino, tu avrai sempre dei segnali lungo la strada. Ma tutti i segnali che sono lungo la strada sono un servizio per farti camminare verso Torino, mi capisci? Ecco, allora anche la morte è un segnale, mi capito? Per dirti che non sei ancora arrivata e per sollecitarti a camminare, quando arrivi a Torino tutti i segnali cessano, non ci sono più perché sei arrivata a me. Allora, tutto, vedi che, allora, visto su questo aspetto, non c'è più il male, perché tutto serve. Il male è per noi, in quanto non siamo la meta, quindi non vediamo le cose in Dio, e non vedendo in Dio noi diciamo, ecco, capito, disgrazie, dolori, mali, cioè, hai capito, questo morte, capito, questo annullamento, capito? Ma se tu lo vedi nel fine, vedi che tutto invece è segnale di Dio per sollecitarti o per farti accelerare, capito, il passo verso la conclusione. All'ultimo tutto viene annullato, lo dico perché è servito per, il tutto serve, e se serve quindi è bene, bene proporzionatamente alla situazione in cui ci troviamo, si capisce, logico, ma vuol dire che allora l'opera di Dio è adeguata alla situazione in cui noi ci troviamo, sempre per salvarci, capisci?
Grazie. Dice questa gradualità di cui si è parlato prima, a tutti i livelli. Prima Cristo, poi quelli che sono di Cristo, poi tutto quanto deve essere sottomesso. Anche le cose più lontane.
Anche le cose più lontane, perché tutto.
Perché Dio regna in tutto.
Si capisce, in tutto si deve vedere il piacere di Dio, perché dico, se fosse un punto solo dell'universo, un punto solo, in cui tu non vedessi il piacere di Dio, mi piego, quello ti porta via.
Viene portato via.
Viene portato via. Basta un punto solo.
Quindi. Diciamo la certezza, la salvezza, anche se è una cosa crescente quella, sia nel momento in cui anche quest'ultimo punto è tutto sottomesso alla conoscenza di Dio.
Capisci? Perché tutto in realtà è così. L'universo è universo, capisci? Non c'è niente che sfugga. Ora, quindi tutto è ordinato, perfettamente ordinato, da Dio al fine. Dio non ha fatto delle cose inutili. Non puoi dire, beh, questo fiore può essere inutile, oppure questo granello di sabbia può anche non esserci. No, stai tranquillo. Se c'è è perché deve servire, è perfettamente ordinato. Mancasse quello, mancherebbe l'universo. Capisci?
Ecco, però allora prima è un'illusione quella di sottomettere al pensiero di Dio. Prima di conoscere il pensiero di Dio, senz'altro. Però anche quando per grazia di Dio si conosce il pensiero di Dio, sottomettere, perché poi c'è ancora la...
No, tutto va sottomesso al Cristo, pensiero di Dio, no? Nel senso che tu devi mettere al di sopra di tutto il pensiero di Dio, Cristo. Devi mettere, cioè devi, se tu dicessi faccio prima questo, poi non sottometti. Devi sottomettere tutto in quanto, vero? Devi avere un fine unico.
Ma
quando tu hai un fine unico, cosa fai? Sottometti tutto a quello, hai capito? Ecco.
Sì.
Minuto.
Qui mette in relazione Adamo con Cristo, no? Come tutti muoiono in Adamo, così tutti ricevono la vita in Cristo. Perché dice che tutti muoiono in Adamo?
Perché tutti muoiono in Adamo.
Perché c'è il peccato originale e personale. Perché
appunto,
dice in Adamo?
Ma Adamo lo prende questo, tanto. Adamo chi è? Non dobbiamo fare delle parole, perché noi finiamo soltanto di fare delle parole. Adamo chi è? Adamo è l'uomo,
ciascuno
è ciascuno di noi.
Allora, ecco, senza il Cristo noi moriamo. Cioè, Dio non ci fa di parlare.
In Adamo abbiamo detto mille volte, in Adamo cosa è successo? È successo che a un certo momento, perché il problema è il dilemma, intelligenza o sentimento. Solo, intelligenza o sentimento. In Adamo prevaleva l'intelligenza, stava dialogando tutto con Dio. Capito? A un certo momento è caduto sul problema, capito, della donna, capito, sentimento, non ha più dialogato con Dio, ha preferito il sentimento, l'ha ritenuto pacifico, perché la donna è la creatura che tu mi hai dato, tu Dio mi hai dato, lo ritengo. Per cui, quante volte noi diciamo, Dio mi ha messo qui, quindi la volontà di Dio per me è questa, ecco, e questo è il peccato di Adamo.
Non dialogo più con Dio.
Non dialogo più con Dio. Lo do come scontato, perché... E questo è il mio dovere, Dio mi ha dato questo, se Dio mi ha dato questo, quindi a un certo punto dico i buoi, i campi, la moglie, me li ha dati Dio, io vivo per i buoi, i campi, la moglie, faccio la volontà di Dio e finito.
E, non mi
e tutti moriamo in quel peccato lì.
Ecco, questo è il peccato originale. E il fatto che la Madonna sia stata preservata da questo peccato originale, è stata preservata per noi, significa che questo privilegio che lei ha avuto, cosa significa per noi?
Senti, non ce la fai per questo, perché te dico che ti ha avuto un tubo, sia del tempo di Maria che del Magnifico. Capito? Non farlo dire perché ti dico che ti ha avuto un tubo.
Ma intanto...
No, scusami tanto. No,
no. No, è perché i privilegi di Maria scusami sono
tanto.
Per noi.
Vangelo, sì.
Ma perché non si può ripetere?
Nella donna, perché di sapete, si aiutano a vedere l'opera di Dio nella loro vita.
Dov'è? Franco.
Questa Maria in quei giorni si mise agli altri. Aveva ricevuto l'annuncio.
Certo.
Poi senza vuol dire quello che si dice tante volte, se Dio non si annuncia noi non ci muoviamo.
Ah, beh, poco
è solo l'annuncio di Dio che ci mette in movimento e ci mette in movimento verso
se vogliamo restare in quell'annuncio.
Se vogliamo restare
ci capisci.
Per cui è importante stare attenti all'annuncio, perché Dio si annuncia a tutti in tutto il momento di Dio. E se è accolto come si deve, quello ti mette per forza in movimento verso Dio.
Sì.
Per vedere quello che ti annuncia, per arrivare a constatare.
A restare con lui.
Pensavo a quello che si diceva prima, no? Che tutto bene, cioè quello che per noi è male, la malattia, tutto bene. Però tutto dipende dal pensiero, non soltanto se noi riusciamo a pensare.
No, se metti Dio di sopra di tutto.
Se metto Dio
no.
Di sopra di tutto.
Certo. Per chi cerca Dio tutto è bene, per chi cerca Dio non è tutto è bene per tutti. Tutto è bene per coloro che cercano Dio.
Ma questo volevo dire che...
Se capisco Dio l'ho messo prima di tutto.
Vuol dire, sì, però vuol dire anche pensare a Dio.
Vuol dire solo pensare a Dio. Cosa dici?
Ma no, volevo dire questo, che è molto più difficile quando uno non sta bene dedicare il pensiero.
Ma non so cosa dirti. Cercare Dio vuol dire pensare a Dio. No, non c'è chi mi dica Dio andando capisci, in giro per le sale del mondo. Non mica andando nei santuari che tu trovi Dio, sai? C'è capito di pensare a Dio, perché Dio si trova tanto col pensiero, con il pensiero. Dio è dentro di te, e lui tu lo cerchi, capito? Sì, ci sono quel problema lì. Se poi dopo si è fatto di Dio, è un'altra storia. Non interessa.
No,
quello che interessa è la verità. La verità è questa. A Dio si arriva soltanto con il pensiero, non altrimenti. Che poi dopo ci faccio sempre difficile, ognuno sa giusto. Non è il problema del, non è il problema della, della facilità o della difficoltà, mi capisci, quello che scusa o non scusa, non altro. Ho fatto niente. Quando la cosa è vera, hai capito, a qualunque costo bisogna conseguire. Questa è la verità. La verità è questa. A Dio si arriva soltanto con il pensiero, non altrimenti. Che poi dopo si faccia sempre difficile, ognuno sa giusto. Non è il problema del, non è il problema della, della facilità o della difficoltà, mi capisci, quello che scusa o non scusa, non altro. Ho fatto niente. Quando la cosa è vera, hai capito, a qualunque costo, a qualunque costo bisogna conseguire. La strada è quella.
Ma non dico il difficile nel senso del superamento, però mi sembra che si pensi di meno quando uno
non... Ma non interessa che si pensi di meno o non si pensi di meno. Quello che interessa è che a Dio si arriva soltanto col pensiero. Non si arriva in modo diverso. Perché tu conosci Dio soltanto per mezzo di Dio e tu non puoi, non capisci, guardare le cose da Dio se non col pensiero. Non puoi guardare in altro modo. È solo col pensiero che possiamo superare tutto per guardare quello con devi di Dio. Qui non interessa questo. Quello che interessa è la verità, è la realtà. E l'importante è constatare se effettivamente questa è la via per conoscere Dio oppure se non c'è altro. Ma una volta che uno ha constatato che quella è la sola via per conoscere Dio, dice, non c'è nient'altro da fare. E noi che diciamo, ma quando sono malato è più facile, non più facile, non interessa per niente. E ti sapeva niente, il problema non è.
No, ma il Signore può anche togliere la capacità
di. E il Signore può togliere, fare tutto quello che tu vuoi, eccetera. Quanto vuol dire che la prova è passata, non c'è più tempo, eccetera. Quanto, e quindi ti chiude la porta in faccia, è finito, chiuso.
Non è troppo duro questo.
Ma duro o non duro?
Non è troppo svelto.
Guarda, tu apri il Vangelo quando Gesù dice non vi conosco, vedi se è svelto o se è duro o è debole. Scusami, le cose vanno dette per quello che sono, è inutile che ci mettiamo lì ad accarezzarsi a vicenda, mi capisci? Bravo.
Sì. Sì, niente, quello che ho detto a Cino mi ha fatto pensare che dice che si sono aiutate a vicenda, però ecco, l'aiuto è Maria che aiuta, cioè certo. Siccome lei è la lezione che dobbiamo cogliere, certo. Quindi è Maria che aiuta Elisabetta a fare questa giustizia, quindi certo. A nascere, certo. E in tutti i passaggi infatti Maria è quella che
sì, perché
dall'inizio alla fine è quella che ci deve accompagnare,
l'aiuto nel mondo arriva attraverso un passaggio obbligato, mi capisci, cioè attraverso il contemplativo, è colui che contempla, che dà i doni, capisci, ecco, al mondo, capisci, tanto il mondo di per sé muore, destinato alla fine, ad essere bruciato, capisci? Quindi se il mondo sta ancora su, hai capito? Cioè, è per grazia di coloro che contemplano Dio, capito? Perché la grazia arriva sul mondo attraverso la contemplazione di Dio. Finuccio.
Beata colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore.
Va bene, lì dico che vuoi dire.
No, questo è sottolineato, questo è beatitudine.
Beata colei.
Però veramente prima beata di tutto dovrebbe essere beata colei, beata tu che hai creduto, perché si adempieranno nelle promesse del Signore. Proprio perché hai creduto si adempieranno.
Si capisce.
Ma il credere vuol già dire credere che si adempieranno. E allora proprio si adempieranno. Credere è avere la certezza di un annuncio.
Credere di impegnarsi in un annuncio.
Ma se io la certezza di un annuncio...
Credere di impegnarsi. Chi si impegna in annuncio, allora l'annuncio viene al compimento. Se tu non ti impegni, tu resterai sempre nell'incompiuto. Non arriverai mai a vedere il compimento. Che noi corriamo il rischio di venirci a trovare in tutti un mondo di cose incompiute. Capito? Tutti aborti, capito? Non si arriva al compimento. Quindi la condizione per arrivare al compimento è proprio credere, perché, ma credere non nel senso che io credo che la cosa, perché mi impegno a, perché la parola di Dio è una proposta che mi impegna, e se io cammino su quella proposta, eccetera, Dio mi porta al compimento. Non ti
posso completare la domanda? Posso completare la domanda perché così si approfondisce, perché non è che volessi solo chiedere quello, perché dato che parla tutti muoiono in Adamo, no? E invece la Madonna non è morta in Adamo, è l'unica preservata senza peccato. E certamente questa è una funzione per rivelarci che solo l'anima pura, senza peccato, concepisce il Verbo. No? Questa è la funzione per noi. Però, per noi che siamo, è una domanda difficile da fare, noi tutti moriamo in Adamo e abbiamo l'esempio della Madonna che senza peccato concepisce. E per dirci che solo la creatura pura, senza peccato, può concepire il Verbo. Allora, vuol dire che il significato per noi è questo, che c'è una speranza, la speranza è, cioè tutti siamo chiamati a diventare come lei, ma però abbiamo peccato tutti, quindi come possiamo arrivare a essere come lei? Cioè Dio annulla proprio il peccato di Adamo completamente e siamo puri come la Vergine?
Che pasticcio.
Perché c'è una relazione questo, perché il privilegio della Madonna è per noi, è per farci capire qualcosa. Ma è per farci... C'è qualcosa che non riesco a... Devo approfondire.
Approfondisci.
Non posso avere un aiuto.
Dove ti senti?
Questo Signore mi fa ricordare bene una frase del tempo di Maria, che Maria, madre di Gesù, rappresenta l'anima di un uomo fatto per concepire Dio, ciò che avrebbe feconda l'anima e la tua
vita.
Dio, dandoci la Madonna, ci dà il come. Si rimane.
Tu hai due gente?
No, almeno la mia. 10. A tutti i livelli, dall'inizio del nostro cammino fino a giungere quando Dio ci comunica la vita, come si rimane nella vita che si comunica? È Maria che si fa vedere, è Maria che si fa
vedere.
Sì, Dio dandomi l'io, no? La coscienza di essere, mi dà la possibilità di questo punto di contatto con lui, che però
non è una possibilità, è il punto di contatto.
Il mio io
è già un punto di contatto. Noi siamo a contatto con Dio.
Sì.
Tutti i problemi umani e anche tutte le tragedie umane sono date da questo contatto con Dio che l'uomo porta. Quindi tutti i problemi dell'uomo sono determinati, l'uomo non lo sa, ma sono causati da questa presenza dell'assoluto che l'uomo porta dentro di sé. È quello che tormenta l'uomo. L'uomo non lo sa, ma è tormentato dalla presenza di Dio. Sta subendo una specie di inferno l'uomo, già adesso, mi capisci, data dalla presenza di Dio. Hai capito?
Ecco, ma se succede il mio io...
E se subito io entro nella pace.
Sì.
Sì.
Tutta l'opera di Dio per condurci a dare la luce il figlio di Dio.
Franco?
Sì. E Maria ha avuto suo figlio in proprio solo dopo Pentecoste.
Sì. Pinuccio?
Maria assunta in cielo e un richiamo per noi, un richiamo che Dio ci dà, della nostra vocazione, che siamo chiamati ad assumere, assumere tutta la realtà di te, della terra in cielo. Certo. Anche tutta la nostra realtà sarà assunta in cielo.
Perché tutto visto da Dio, tutto, tutto, anche non si toccate, tutto ho visto da Dio, non, niente escluso.
Assunto vuol dire visto da, assunta in cielo.
Io lo dico portata in cielo.
Portata. Cioè tutto viene assorbito dallo Spirito.
No, portata in cielo per vedere le cose dal punto di vista di Dio, perché il cielo è il punto di vista di Dio, mi capisci? E se la sono in cielo vuol dire portarti a Dio perché tu possa guardare le cose dal punto di vista di Dio. Perché tu guardi le cose dal punto di vista di Dio e viene il capovolgimento, viene tutto nuovo, tutta novità. Tu passi dal io penso a Dio al Dio genera in me il suo pensiero, mi capisci? Quindi è tutto un capovolgimento. E allora questo capovolgimento che è inizio di vita eterna in noi. Arrivederci.
Cos'è il maglio?
Non sai cos'è il maglio?
No.
Il maglio?
Mentale meccanico.
Ecco, bravo, mentale meccanico.
Non è un...
Mai visto? La sorta di montagna dove ci sono quei corsi d'acqua, no? Con le ruote, una ruota, no? Per muovere il maglio, cioè, c'è una ruota, una specie di ruota dentata, vero? E c'è questo... Il maglio è una specie di martello grosso grosso, no? E c'è questa ruota... che alza il maglio e poi il maglio cade e allora modella il, per modellare il ferro, le lastre, per fare il battuto, diciamo, quelle cose. Allora, per modellare, battono, però si sente quel tum tum tum, adesso forse si sente ancora poco una volta, ma una volta si sentiva, soprattutto dove c'erano quei corsi d'acqua che muovevano quelle ruote, perché dentro c'era questo il maglio che e allora si mette sotto per modellarlo su.
Era idraulico.
Era idraulico.
Lo strumento che modella.
Non sapevi
che fosse idraulico?
Io l'ho ancora visto in montagna, mica no. Tanto tempo fa.
Lo so perché noi lo usavamo a scuola, quando facciamo officino, però c'era lì elettrico. C'era.
Ah beh, sì.
Lo stesso principio, però era
sì, sì, certo, certo. Invece in montagna no. Soprattutto con l'acqua, c'è un rodone fuori, no? Che tipo prendeva, come i mulini, no?
Sì,
un
sì,
rodone
sì.
Fuori, no? Che girava. Poi dentro invece c'era una specie di asse con due o tre denti. Allora, quando arrivava il dente ti alzava il maglio
sì, tipo camma,
poi
tipo...
e poi ecco poi passava e quello cadeva fortemente sì, e quindi sì. Si era la lastra sotto e quello
cadeva. Allora si alzava il maglio, alzava questo martello
sì. Poi cadeva e per cui cadendo col suo peso, no, un martello grosso così già, cadendo col suo peso, quindi ti modellava, ti cambiava la...
L'importante era non metterti sotto il dito, poi se no modellava anche il dito.
E mi sembra che sia stato detto una cosa che... Io non dico più che muore, perché magari dopo mi trovo una cassetta che l'ho detto qui 10 anni fa, no? E magari se vai a cercare la cassetta degli... che abbiamo fatto l'incontro all'Assunta nella Cappella degli Olocco, nel 78, ecco, può darsi che sia stato detto, perché mi ricordo che si era parlato dell'Assunta, però non ricordo che sia stato detto quello che è stato detto adesso alla conclusione. Cioè, l'Assunta, io l'avevo vista come, se non me l'ha fatto vedere fino adesso, come il problema dell'Assunzione, come tutto trasformato in spirito, tutto visto, tutto fatto spirito, no? Perché la nostra terra è già cielo, come si dice. Adesso mi è stato detto in un modo nuovo.
No.
Avete capito? È un guardare tutto dal cielo.